Prima domenica dopo Pentecoste, domenica della Santissima Trinità, ascoltiamo dal Vangelo di Giovanni, dal capitolo 16, i versetti 12-15. Disse Gesù ai suoi discepoli: Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà Lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quello che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio. Per questo ho detto che prenderà da quello che è mio e ve lo annuncerà. Dal Libro dei Proverbi, capitolo 8, i versetti 22-31. Così parla la sapienza di Dio. Il Signore mi ha creato come inizio della sua attività, prima di ogni sua opera, all'origine. Dall'eternità sono stata formata, fin dal principio, dagli inizi della terra. Quando non esistevano gli abissi, io fui generata. Quando ancora non vi erano le sorgenti cariche d'acqua, prima che fossero fissate le basi dei monti, prima delle colline, io fui generata. Quando ancora non aveva fatto la terra e i campi, nelle prime zolle del mondo, quando egli fissava i cieli, io ero là. Quando tracciava un cerchio sull'abisso, quando condensava le nubi in alto, quando fissava le sorgenti dell'abisso, quando stabiliva al mare i suoi limiti, così che le acque non ne oltrepassassero i confini, quando disponeva le fondamenta della terra, io ero con lui come artefice, ed ero la sua delizia ogni giorno. Giocavo davanti a lui in ogni istante, giocavo sul globo terrestre, ponendo le mie delizie tra i figli dell'uomo. Dalla lettera ai Romani, capitolo 5, i versetti 1-5. Fratelli, giustificati per fede, noi siamo in pace con Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Per mezzo di Lui abbiamo, mediante la fede, l'accesso a questa grazia nella quale ci troviamo e ci vantiamo, saldi nella speranza della gloria di Dio. E non solo. Ci vantiamo anche nelle tribolazioni, sapendo che la tribolazione produce pazienza, la pazienza una virtù provata e la virtù provata la speranza. La speranza poi non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Invochiamo su di noi, dunque, la sapienza dello Spirito, affinché questa parola diventi in noi vita, sia in noi il coraggio di testimoniarla nell'annuncio, sempre, affinché ogni uomo possa conoscere Dio e seguirlo. Amen. Celebrare la Santissima Trinità. Questa celebrazione sollecita in noi certamente il desiderio di conoscerla. E la Trinità ci risponde perché Dio, lo sappiamo, è sempre il primo a fare un passo verso di noi. Quest'anno la celebrazione è accentuata sul fatto che Dio si manifesta, si rivela, si fa conoscere in quella che potremmo chiamare una conoscenza personale. Gli uomini hanno poi sempre bisogno di speranza, e questa speranza è concretizzata in Cristo. Dio ci ha giustificati nel Figlio suo. In Lui ha compiuto questa opera di liberazione, di restaurazione, di rettifica, quella che noi chiamiamo redenzione. E questa cosa non è più da sperare, è cosa fatta, perché già realizzata, capace di influire su tutto il futuro. E segno di questo è la pace, la fede, la grazia. Una speranza certa, di cui Dio ci ha dato la garanzia, e questa garanzia è l'amore infuso nei nostri cuori ad opera dello Spirito di Dio. Il dinamismo della rivelazione di Dio è proprio in questo. Dio ha impegnato tutto se stesso per salvarci. Le tre persone divine si sono impegnate, con aspetti e modalità personali distinte. Un'opera che è un tutt'uno, come un tutt'uno è Dio. Padre, Figlio e Spirito Santo si rivelano proprio facendoci conoscere ciò che ciascuno fa per noi. Gli apostoli si sono lasciati prendere dalla tristezza, Gesù sta per lasciarli, e loro sono più impressionati di questo che non delle cose meravigliose che Egli ha detto loro in quella ultima cena. Essi sono preoccupati più del fatto che Egli li lascia e non del perché, del senso che ha questo lasciarli. Gesù spiega il profondo significato della sua partenza. Non è un distacco, è più una trasformazione, una manifestazione, non un nascondersi. Gesù che va è il Gesù che manda da parte del Padre lo Spirito. E lo Spirito è la perenne manifestazione di Gesù, del Figlio di Dio fatto figlio dell'uomo per salvare gli uomini. Lo Spirito testimonierà con la sua luce e la sua forza di amore che Cristo è sempre presente e operante, che Cristo sempre comunica lo Spirito, perché lo Spirito faccia conoscere che l'opera di Cristo è opera di amore. Amore di Lui che si è offerto, amore del Padre che lo ha dato. La Trinità si manifesta massimamente nel comunicare agli uomini lo spirito di amore, perché gli uomini, amandosi come Cristo li ha amati, amino Dio ed entrino in intimità con la divina comunità di amore. È ciò che noi percepiamo contemplando quella icona nota come la Trinità di Rubliov, in cui quella circolarità di amore è profonda, evidente, coinvolgente. Ma torniamo alla liturgia di questa domenica. Dall'eucologia, l'antifona d'ingresso, sia benedetto Dio Padre, e l'unigenito Figlio di Dio e lo Spirito Santo, perché grande è il suo amore per noi. È il canto dell'Evangelo, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, a Dio che è, che era e che viene. Ora, l'antifona d'ingresso è la classica benedizione ebraica rivolta al Signore unico, che opera verso l'uomo la bontà sua dell'alleanza divina. Il Signore unico è acclamato nella Trinità delle persone, nel quale tutto e per intero sussiste in eterno. Si manifesta agli uomini ed essi lo amano, contemplano, adorano, con un atto unico e indivisibile. Il canto dell'Evangelo è la dottologia trinitaria più nota ed usata, il Gloria al Padre, integrato poi con una parte dell'Apocalisse, primo capitolo, versetto 8. Dunque, compiuti i giorni pasquali, portati a pienezza dal giorno di Pentecoste, si chiude il tempo di Pasqua e si apre il tempo ordinario. Le prime due domeniche sono dedicate a due solennità che non hanno una data fissa nel calendario. La loro celebrazione è fissata, infatti, nelle due domeniche seguenti la domenica di Pentecoste. La prima domenica, la Santissima Trinità, la seconda il Santissimo Corpo e Sangue di Cristo. Ora, il tempo durante l'anno o tempo ordinario è considerato come un tempo minore, non forte. I periodi privilegiati sono ritenuti l'Avvento, la Quaresima, la Pasqua, come se fossero gli unici ad aver diritto di cittadinanza nell'anno liturgico. Poi bisogna riempire con questo tempo ordinario. Non è meno importante, è chiamato ordinario perché non caratterizzato da una festa particolare, tuttavia è un tempo importante perché senza questo tempo la celebrazione del mistero di Cristo e la progressiva assimilazione dei cristiani a questo mistero sarebbero ridotte a episodi isolati. Invece, il tempo ordinario ci consente di impregnare tutta la nostra esistenza, come fedeli e come comunità. In un certo modo, la forza di questo tempo non è in qualche domenica chiave, ma in tutte le 33 o 34 domeniche in cui il mistero di Cristo viene contemplato in tutta la sua globalità. L'attuale calendario liturgico, per rivalorizzare il giorno del Signore e garantire continuità e progressivo approfondimento, ha escluso l'assegnazione perpetua alla domenica di qualsiasi altra celebrazione, fatta eccezione per le solennità della Santissima Trinità, il corpo di Cristo e di Gesù, Re dell'universo. Ora questo purtroppo non è sempre vero perché stanno sorgendo sempre altri tentativi o definizioni particolari della domenica, la domenica di questo, la domenica di quell'altro, cercando di riempire in maniera stipata qualcosa che considerano vuota, evidentemente. Comunque, queste solennità della Trinità, del corpo di Cristo, della regalità di Gesù, sono celebrazioni, nella loro particolare prospettiva, dell'unico mistero pasquale che determina tutto l'anno liturgico. La riforma liturgica ha per questo dotato queste solennità di un lezionario ricchissimo, 3 serie di letture, una per ogni anno, e dunque 9 letture nei 3 anni. La lettura evangelica della solennità della Santissima Trinità nei 3 anni evidenzia ciascuna delle 3 persone divine. Nell'anno C, il brano preso da Giovanni propone soprattutto lo Spirito Santo. In questo brano di quel secondo discorso dell'ultima cena, Gesù torna sulla promessa dello Spirito Santo, mentre nella prima parte del discorso aveva annunciato l'opera a favore della comunità dei discepoli. Adesso ne prospetta la testimonianza di fronte al mondo, che sarà operata in un duplice modo: come diretto accusatore del mondo nelle coscienze umane, capitolo 16, versetti 5-11, e la nostra pericope come guida nella testimonianza che anche i discepoli devono dare in quell'impegnativo sviluppo della loro esistenza dentro il mondo. Cristo ha promesso lo Spirito molte volte. Giovanni 4, 14, 23, 24, 7, 37, 39, durante la cena per ben 5 volte, numero simbolico di pienezza, promette la pienezza dello Spirito Santo. La pericope di oggi è la quinta volta di questa che durante la cena Gesù promette lo Spirito Santo. I destinatari dunque del messaggio furono allora le comunità del primo secolo, ma insieme con loro tutte le successive comunità impegnate nella lotta contro il male e nella propria crescita, e dunque noi qui ed oggi. L'Evangelo è affiancato dal Libro dei Proverbi, dove si parla della sapienza divina che collabora, partecipa come divina creatrice del mondo. Nella tradizione cristiana è riletta come simbolo di Cristo, Giovanni 1,3, per mezzo del quale tutto è stato fatto e senza del quale nulla è stato fatto di tutto ciò che esiste. La tradizione cristiana orientale intravede invece in questa personificazione anche i lineamenti dello Spirito Santo, sulla scia del Salmo 104, versetto 30, manda il tuo spirito ed essi sono creati, rinnovi la faccia della terra. Dunque, la presenza divina nella creazione, ecco il vero tema di quest'inno del Libro dei Proverbi. La sapienza di Dio è dipinta con una vera e propria cascata di immagini cosmiche che incarnano l'armonia del progetto divino. La raffigurazione più originale è quella finale, in cui la sapienza è rappresentata mentre danza con i figli dell'uomo. Per Dio creare è una festa, è gioia, è pace. L'uomo che sa scoprire il mistero dell'essere partecipa a questa armonia e a questa felicità divina. Pensiamo ad esempio al canto del Salmo responsoriale, il Salmo 8, dove l'orante, dalla contemplazione del creato, deduce la sublime dignità dell'uomo, molto vicina a quella della sapienza. Anche la lettera ai Romani, la seconda lettura, ha in sé un ampio respiro trinitario. Paolo in particolare ricorda che lo Spirito Santo è alla radice della speranza e della carità diffuse nei nostri cuori. Nel complesso, le letture di questa domenica non sono facilissime, come del resto non è facile la verità teologica che oggi viene celebrata, il mistero della Trinità. Noi ogni domenica nel Credo affermiamo la nostra fede trinitaria. Ma è anche vero che molti praticanti confessano, se non dei dubbi, perlomeno l'insignificanza di questa dottrina per la vita quotidiana di ogni credente, della propria vita di credenti. Occorre dunque sgombrare il campo da un diffuso senso del mistero che è stato confuso con un falso senso di rispetto che ci tiene a distanza da Dio. Mistero non significa, come comunemente si pensa, qualcosa che non si capisce e che quindi ben difficilmente ha un senso per noi. Mistero è la realtà salvifica che Dio liberamente rivela, così come ci ricorda il Concilio Vaticano II. Ricordate, Dei Verbum numero 2. Piacque a Dio far conoscere il mistero della sua volontà, mediante il quale gli uomini, per mezzo di Cristo Verbo fatto carne, nello Spirito Santo, hanno accesso al Padre e sono così resi partecipi della sua divina natura. Dunque, noi dobbiamo liberarci da una comprensione di Dio, distorta, come quella che fornisce il serpente ad Adamo ed Eva. Un Dio geloso che vuole precludere all'uomo la via della conoscenza. Non è vero che morirete. Dio vuole conservare un suo privilegio, non vuole condividerlo. Dio invece, ed è tutta la scrittura a parlarcene e a testimoniarlo, vuole darsi a conoscere. E i santi, i mistici, non si sono mai fatto scrupolo, non hanno mai avuto timore di indagare il mistero della Trinità. Sant'Agostino, che pure afferma, se lo comprendessi non sarebbe Dio, dedica a questo tema una delle sue opere più belle, il De Trinitate. Ed è proprio Agostino che ci ha lasciato una splendida intuizione della Trinità d'amore. Nel De Trinitate, 6, 5, 7, le persone divine sono tre. La prima che ama quella che da lei nasce, la seconda che ama quella da cui nasce e la terza che è lo stesso amore. Ora, noi possiamo anche trovare formule nuove, ma il messaggio centrale rimane e ci dice che Dio è relazione. Già in se stesso è un Dio che si comunica e che ama, un Dio che si apre all'altro da sé. Dunque, noi non dobbiamo perderci. Il Signore ci ha audacemente avvicinati. Gesù Cristo ci ha riconciliati. Lo spirito d'amore fonda la nostra speranza, la gloria del Padre. Eppur nella difficoltà delle parole, noi ci sentiamo come circondati da un abbraccio che ci sostiene. Un Dio che non è un idolo, non è una filosofia, non è una formula, è un Dio di comunione, di partecipazione, di dialogo, un Dio che non ci opprime, ma ci viene incontro con infinite manifestazioni. Questa è quella che noi definiamo la Trinità economica, un movimento d'amore con cui Dio ci chiama a sé, ci divinizza, come spesso dicono i cristiani delle chiese orientali. La pericope evangelica è inserita nel gruppo dei versetti 4-20. È stata fatta una scelta di questo brano a sostenere il tema della domenica. E dunque, come sempre, occorre non dimenticare il contesto. L'argomento e la forma letteraria di questo passo sono dominate dalle parole di Gesù sul Paraclito, i versetti 7-15. A queste parole è premessa una breve introduzione nelle quali Gesù insiste sulla sua partenza e riprenderà dopo. I versetti 4-20 presentano dunque il seguente svolgimento. La partenza di Gesù, che inizia con un'espressione «Vi ho detto queste cose». Gesù parla della sua partenza e, volendo sollevare la tristezza dei suoi discepoli dovuta ad ignoranza, riprende quanto ha detto. Il ruolo del Paraclito, che è la parte dominante. La partenza di Gesù, infatti, è tutto a vantaggio dei discepoli, perché la partenza sua è condizione indispensabile per poter mandare il Paraclito, che guiderà il mondo e approfondirà la rivelazione di Gesù. La partenza di Gesù, dunque, è caratterizzata da un'espressione, micron, un poco, ripetuta più volte. Negli appunti troverete le citazioni, oppure rileggete il testo, almeno i versetti 16-20. Questo testo termina con l'uso del doppio Amen. Gesù, ritornato sul tema della sua partenza, parla ai discepoli che continuano però a non capire. Scusate, ma esaminiamo il nostro brano. Versetto 12. Molte cose ho ancora da dirvi. Gesù avverte i discepoli che avrebbe ancora da rivelare e spiegare molti fatti, e il suo parlare potrebbe proseguire all'infinito. Però adesso, per la condizione della preparazione dei discepoli e per lo sconvolgimento di cui saranno vittime tra poco a causa della croce, essi non hanno la forza di portarle. L'Evangelista usa qui il verbo bastaio per indicare un peso gravoso, come quello di uno scaricatore che si carica pesantemente. Un peso dunque insopportabile per le fragili forze che adesso hanno gli apostoli. Ma tutto questo suppone e promette un dopo positivo. Paolo, prima lettera ai Corinzi, capitolo 3, versetti 1-2, riprende le stesse parole di Gesù. Ancora non potevate ricevere dottrine dello Spirito Santo, perciò ora parla pedagogicamente di rudimenti, in attesa dell'intelligenza che darà lo Spirito Santo affinché essi salgano di livello. Lo stesso contesta anche un discepolo geniale di Paolo, nella lettera agli Ebrei, rivolta a persone che conoscono l'Antico Testamento. Scrive l'autore: di questo, ossia della redenzione operata da Cristo sommo sacerdote, il discorso è ingente e da parlare con difficile interpretazione, poiché voi siete diventati deboli nell'ascoltare, mentre dovreste essere maestri per il tempo trascorso. Avete sempre necessità di essere istruiti. E prosegue poi con un motivato rimprovero, che con loro occorre partire sempre dall'elementarità, senza poter salire verso le realtà più perfette. E lo stesso accade anche nelle comunità petrine. Prima lettera di Pietro, capitolo 2, versetto 2. Ma non è ciò che accade poi macroscopicamente e nonostante tutto, oggi nelle nostre comunità? E dunque, che si deve fare? Anzi, che cosa serve? Gesù lo sa bene e lo annuncia e lo spiega. Occorre attendere quando sarà venuto Lui, lo Spirito Santo, in un evento che Egli dà per certo. Versetto 13. Quando verrà Lui? Gesù chiama lo Spirito Ekeinos, un pronome maschile, per indicare che si tratta di una persona e non di una cosa, di un flusso, come vorrebbe il pronome al neutro. Quindi si tratta della terza persona divina, che nell'unità vivente e sussistente forma, con il Padre e con il Figlio, la Trinità. Il verbo ercomai, viene, è uno dei verbi tipici della divinità. Già nell'Antico Testamento il Signore viene continuamente in mezzo al suo popolo, come affermano numerosissimi testi, dall'Esodo per risalire alla creazione e giungere alla vita del popolo nella terra promessa fino a dopo l'esilio. E nel Nuovo Testamento Gesù, tra i nomi con cui è designato dalla comunità, vi è quello di Oercomenos, il veniente, colui che viene da presso il Padre per riportare tutti al Padre con azione irresistibile. Adesso anche lo Spirito del Signore si serve della sua libertà sovrana, propriamente divina, e con iniziativa personale viene. E il tempo auristo indica una storia precisa, puntuale, inevitabile, con effetti permanenti. Viene lo Spirito della verità. Lo Spirito Santo è la verità di Dio, come è esplicitamente affermato nella prima lettera di Giovanni, capitolo 5, versetto 6. Poiché la verità divina, che è la vita eterna, è da donare agli uomini. E questa verità si manifesta appunto in Cristo, come vita, via, verità. E anche Cristo stesso, con tutto il suo evento e la sua parola, comunica tutto del Padre. Anche il Padre è la verità, principio e fonte di essa. Lo Spirito Santo, in specie addetto a Cristo, persona divina a persona divina, e la sua azione consiste nel condurre. Vi guiderà a tutta la verità. Condurre a Cristo nella sua totalità. La meta è la verità intera. Il rapporto dei discepoli con Gesù che vedono è ancora parziale. Vi è fra loro un diaframma spirituale e mentale da cui debbono liberarsi per l'adesione di amore piena al Signore. Questa sarà opera solo dello Spirito Santo. Non parlerà da se stesso. È interessante notare che in quest'ultimo brano l'Evangelista descrive il dinamismo dello Spirito utilizzando una carrellata di verbi: venire, guidare, parlare, dire, annunziare, prendere. Ma tuttavia lo Spirito non gode di autonomia nella sua funzione di annuncio. Non parla da sé, ma prende quanto è proprio di Gesù. Ciò che costituisce Gesù, figlio inviato dal Padre. La gloria di Dio rivelata nel volto del Figlio continuerà ad essere svelata dalla presenza dello Spirito. La gloria non appartiene al Figlio, come la rivelazione dello Spirito non ha la sua origine in Gesù. Entrambi conducono a un oltre, a colui che li ha inviati, il Padre. Lo Spirito Santo viene in modo autonomo, sovrano, eppure non parla a partire da se stesso. È autonomo nell'operare divinamente, non è autonomo quanto ai contenuti della sua operazione. È Dio umile e obbediente a Dio in vista della verità intera, la quale è una persona parlata, per così dire, dal Padre. È il verbo del Padre che lo Spirito Santo ascolta presso il Padre, in quel divino, indicibile, eterno dialogo tripolare, interpersonale, interreciproco, interinfinito. E così lo Spirito Santo parla solo quanto ascolta. Colui che ascolta parla poi agli uomini, i discepoli fedeli, e parla solo di Cristo, il verbo del Padre, la verità. I commentatori non sono concordi poi in quelle cose future, interpretandole come cose che devono ancora venire. Alcuni sostengono un significato escatologico, ovvero il Paraclito darà ai discepoli istruzioni sulla fine dei tempi. Per altri invece si tratta di un'indicazione della natura apocalittica della profezia cristiana primitiva. Altri ancora lo vedono come un riferimento agli eventi di quell'ora che sta per accadere nella storia di Gesù. Ognuno si sente libero di scegliere quale posizione adottare. Noi optiamo per una combinazione di questi punti di vista. Il Paraclito fa guardare i discepoli in avanti alle molte cose che conseguiranno dall'evento di Gesù. Dall'ora e compresa l'ora fino alla tradizionale fine dei tempi. Il versetto 14, egli mi glorificherà perché prenderà da quello che è mio e ve lo annuncerà. Prosegue la promessa grande. Gesù spiega che così operando, lui, lo Spirito Santo, glorificherà me, come aveva già annunziato. Ricordate, capitolo 7 di Giovanni, i versetti 37-39, e come poi ribadirà al versetto 10 del capitolo 17. Glorificherà qui Cristo in quanto uomo, come dono personale, ossia riposando in eterno sulla sua umanità risorta, permeandone con le sue energie divine ogni sua potenza umana, e attuerà questo nell'unico modo divino. Prenderà dal mio proprio e lo annuncerà a voi. Riportando alla memoria del cuore le parole di Gesù, i gesti da lui compiuti, il cammino umano del Figlio stesso di Dio, bene, per due volte, in un testo molto breve, noi ritroviamo l'espressione «prenderà da quello che è mio e ve l'annuncerà». Vi è qui un continuo ritorno alla parola del Signore, al mistero pasquale compiuto tra noi. Lo Spirito trasforma la parola in memoria viva e attuale di quanto il Padre ha compiuto del Figlio, trasformandola in un'esperienza di salvezza disponibile per noi ora. Lo Spirito Santo, donandoci di comprendere il senso delle parole, dei gesti, della vita, della morte e risurrezione del Figlio, ci introduce nella comprensione del progetto del Padre. Lo Spirito, dunque, ci conduce attraverso la strada dell'incarnazione, cioè di ciò che si è reso visibile, in modo che, percorrendola, possiamo inoltrarci nella nube del mistero di Dio. Permanendo in essa e dilatando il nostro cuore, ci rende partecipi della stessa natura divina. Versetto 15. Tutto quello che il Padre possiede è mio. Qui troviamo una delle conseguenze già annunciate del prologo. Ricordate, Giovanni 1:1-2. In principio era il Verbo era presso Dio, il Verbo era Dio, egli era in principio presso Dio. Tutto quello che il Padre possiede è mio. Perciò, tutto ciò che Gesù possiede è sempre stato suo, grazie all'unione che esiste tra Dio e il Verbo. Il Paraclito, pertanto, prende ciò che è. Ma quanto è proprio del Figlio e anche del Padre. Perciò lo Spirito Santo prenderà del proprio del Figlio, ossia anche del Padre, e solo questo annuncerà. Tra il Padre e il Figlio tutto è comune, la vita, la divinità, la gloria. Tre termini precisi per indicare esattamente lo Spirito Santo, che è la vita, la divinità, la gloria, che unisce consustanzialmente il Padre e il Figlio, essendo lo Spirito Santo la divina comunione che unisce e vincola in eterno i tre, l'unico Signore. Come Cristo Dio, per il Padre e per il suo disegno, si era fatto umile, angelo del grande consiglio da portare finalmente agli uomini, così quando Cristo sarà glorificato, lo Spirito Santo lo sostituisce, lo rende presente, facendosi adesso l'unico angelo annunciatore di Cristo e del Padre. I padri della Chiesa parlano dello Spirito Santo come parusia, ovvero come la presenza reale, divina e indefettibile di Cristo risorto ai suoi fedeli. Da adesso i discepoli non si attendono altre novità. Le rivelazioni, le apparizioni, le visioni, i segreti che oggi come ieri agitano e illudono sono privi di veri contenuti cristiani e biblici, quasi una bestemmia contro lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo, infatti, nella Chiesa, servendosi dei mezzi normali, ovvero il magistero continuo che deve portare ad amare Cristo per celebrarlo e così vivere e attuare le sue realtà divine, di continuo parla nella parola annunciata da Cristo, ispirata dallo Spirito Santo stesso. E lo Spirito Santo, nell'iniziazione, abilita i fedeli con la sua divina confermazione a farsene ascoltatori e attuatori, guidandoli, se docili, alla verità intera, secondo la grande promessa della cena. Indicibile testo trinitario, dunque, è quello di oggi. E al di là delle pur necessarie esplicitazioni teologiche che si sono susseguite nei secoli, ma con il culmine indiscusso della grande età patristica, sia qui la fonte limpida dell'enunciato trinitario, così diverso da quelle formule pesanti, stanche, ripetute. Che noi spesso sentiamo. Lo Spirito Santo è verbo di azione. Lo Spirito Santo viene come condottiero divino, insegna la verità, non parla del suo, ascolta e insegna, annuncia il futuro che come Signore conosce e attua. Prende da Lui e dal Padre, lo annuncia e lo spiega, in un'unica operazione divina, operazione che costituisce tra i tre un'infinita relazione. Lo Spirito Santo verità, come abbiamo visto, sta in rapporto con la verità che è Cristo, che porta tutto al Padre e dal Padre fa derivare tutto. I padri della Chiesa hanno codificato tutto questo in un linguaggio non filosofico di scuola teologica, pur necessaria, ma in una formula economica in cui l'azione divina trinitaria è così sintetizzata. Lo Spirito Santo, donato dal Padre, a partire da Cristo risorto, rivela Cristo risorto. Cristo risorto nello Spirito Santo, a partire da se stesso, l'icona del Padre, rivela il Padre. Cristo risorto, donando lo Spirito Santo del Padre, rende i fedeli icone di Dio e li riporta al Padre. Ecco, questo è il quadro della divina economia pienamente compiuto. Chiudo ricordando le preghiere di colletta. O Dio Padre, che hai mandato nel mondo il tuo unico Figlio, parola di verità, e lo Spirito Santificatore per rivelare agli uomini il mistero della tua vita, fa che nella professione della vera fede riconosciamo la gloria della Trinità e adoriamo l'unico Dio in tre persone. E la seconda, ti glorifichi, o Dio, la tua Chiesa, contemplando il mistero della tua sapienza, con la quale hai creato e ordinato il mondo. Tu, che nel Figlio ci hai riconciliati e nello Spirito ci hai santificati. Fa che nella pazienza e nella speranza possiamo giungere alla piena conoscenza di te, che sei amore, verità e vita. Per Cristo nostro Signore. Amen.